As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Popolo di Star Trek, ben collegati in questa nuova live di Talking Trek, ma che ben collegati, bentornati fra noi, la nostra sala macchine, il nostro cuore pulsante delle nostre dirette. Mancano due giorni a Ferragosto, fa così caldo che io e la mia controparte abbiamo visto dei vulcaniani in velleggiatura proprio sulla nostra terra.
Confermo.
Io sono il capitano Jared e in mia compagnia c'è il primo ufficiale Sofia. Ben collegata, Sofia.
Grazie Jared, buonasera a te e buonasera anche a tutto il nostro pubblico che, devo ammettere, mi è mancato nel corso di questa pausa. A te no, Jared?
Assolutamente, loro... amore verso le nostre dirette, no? Il loro seguirci continuamente ogni venerdì oramai era diventato un appuntamento fisso non soltanto per voi ma anche per noi, no? Quattro chiacchiere ogni settimana oramai quasi per un anno intero, praticamente ci fermavamo soltanto nel periodo estivo, ma in realtà abbiamo ripreso in piena estate perché
esatto.
Avevamo detto riprenderemo verso settembre, la metà di settembre, ad eccezione nel caso fosse debuttata la seconda stagione di Lower Decks. Beh, è successo. Eccoci qua.
Esatto.
Assolutamente, eccoci qua. Dunque, Sofia, a questo punto di che cosa andremo a parlare oggi?
Oh, allora, dunque, questa sera andremo a recensire il primo episodio della seconda stagione di Star Trek Lower Decks, intitolato Strange Energies, e, tra l'altro, diretto dallo stesso Mike McMahon, che, per chi non lo sapesse, ma ormai lo sanno tutti, è anche il creatore della serie. Ma prima di lasciarti di nuovo la parola, Jared, se mi permetti, facciamo un po' come vecchi tempi e quindi vado con gli appunti social. Quindi facciamo un po' una rinfrescata. Dunque, io vi ricordo che le live sono seguibili in diretta sia dalla nostra pagina Facebook che dal nostro canale di YouTube. Mi raccomando, per quanto riguarda Facebook, mettete un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace o una bella love reaction alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani e condividete, perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda YouTube, le regole sono molto semplici, infatti se non l'avete ancora fatto, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video, mettete un bel mi piace alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani e condividete. Ma c'è anche una piccola novità per quanto riguarda YouTube, infatti tramite la super chat che trovate appunto accanto alla diretta, potete lasciare delle donazioni appunto in corso della diretta. Il vostro commento verrà evidenziato rispetto agli altri e noi vi ringrazieremo direttamente in live. Penso di aver detto tutto, caro Jared, quindi penso di poterti lasciare la parola.
Bravissima Sofia, ricordiamo che la super chat la trovate sulla destra della nostra live con il simbolo, credo, del dollaro, quindi non è molto difficile.
Esatto, grazie per l'appunto, Jared.
Inoltre, una novità di pochi giorni che hanno messo su YouTube, hanno attivato i sondaggi in diretta e questa è una cosa veramente fantastica, perché ne abbiamo appena attivato uno, ovvero quale personaggio ti è piaciuto di più nell'episodio Strange Energies di Star Trek Lower Decks. Ci sono 4 personaggi votabili, se andate su YouTube li potete votare e noi termineremo il sondaggio a fine diretta, almeno a fine diretta vi faremo sapere proprio il voto totale. E al primo posto al momento c'è Beckett Mariner, al secondo e al terzo, perché sono in pari merito, Rutherford e Ransom, e all'ultimo posto Tandy. Comunque avete tutto il tempo per votare fino alla fine della diretta. Bene, io direi, Sofia, che arrivati a questo punto è arrivato il momento di salutare ogni nostro spettatore collegato con noi.
Oh.
Cominciamo proprio dal primo in assoluto, ovvero l'immancabile Assunta Viviani, che si è collegata con noi. Jared e Sofia, buonasera, che piacere rivedervi. Beh, il piacere è tutto nostro. Ecco, ricordo. Poi passiamo al nostro romulano Alessio Martin, Jolan True, Sofia e Jared. Mi siete mancati, vi guardo lo stesso, anche se non ho visto ancora l'episodio. Tanto a me degli spoiler non mi frega nulla. Vabbè, a tuo rischio e pericolo. Andiamo avanti, poi Sofia, tra due commenti lascio a te la parola.
Okay.
Il maestro, buonasera Baldi Giovani, grazie maestro. Baldi Giovani, insomma, adesso sono sui 29 io.
Poi... Parla per te, scusami. Io sono ancora una ragazzina, scusa.
Abbiamo Riccardo Frasca, salve ragazzi, sono contento, attendevo che ricominciassero le vostre dirette e noi attendevamo che arrivavano i tuoi commenti. Prego Sofia.
Ok, continuiamo con Roberto Politi che ci dice: ciao a tutti, bello essere di nuovo insieme. Eh sì, assolutamente, è una grandissima gioia. Nonostante il caldo, nonostante l'afa, nonostante i vulcaniani che camminano per Firenze, devo dire che è molto bello essere qui con voi, mi mancavate. E Alessio Martin tra l'altro aggiunge e dice: mi mancava anche la sigla. Oh. Ammetto che anche a me mancava un po' la sigla.
Quindi, ricordiamo sempre composta dal grandissimo Stefano Ancis.
Esatto, che ringraziamo ancora. Continuiamo poi con Santino Romano che ci dice: buonasera ragazzi, questa sera dal pianeta crematoria. Eh sì, cavolo sì, esatto. Qua ci sono un sacco di gradi, probabilmente mi esploderà il computer a un certo punto. Ne saluto ancora 3 e poi ti lascio la parola, Jared. Infatti continuo con Stefano Reali: ciao ragazzi, ciao anche a te, ben ritrovato. E continuo anche con William Paghini che ci scrive: buonasera miei capitani, ho pochi giga per cui un saluto veloce, vado a vedere la puntata. Oh, carissimo,
bravo William,
carissimo William, che bravo. E poi continua anche con Flavio Galzignato che ci dice: buonasera bella gente, buonasera a te. Prego Jared, ti lascio la parola.
Continuiamo con Giordano Bracalente, buonasera a tutti, buonasera anche a te Giordano. E poi direttamente dalla Svizzera Antonio Morano, dopo un balzo temporale attraverso lo spazio alpino svizzero, rieccomi qua. Bello rivedervi, lunga vita e prosperità. Beh, lunga vita e prosperità anche a te Antonio. Che tra l'altro la Svizzera è stata anche fra gli scenari in cui io e Sofia dovevamo andare in vacanza quest'estate.
È vero. È vero.
Noi abbiamo deciso il pianeta di classe M Puglia, però inizialmente dovevamo andare in Svizzera.
Esattamente.
Precisamente a Lugano c'era questa idea.
Esatto.
Poi andiamo avanti con i commenti. Salutiamo Masmara, buonasera, okidoki. Okidoki anche a te. Roberto Politi, con tutte le serie in uscita, probabilmente in successione le dirette saranno tantissime. quando avevamo iniziato non sapevamo cosa ci saremmo dovuti aspettare.
Cavolo!
Quando avevamo iniziato c'era solo Discovery, poi si è molto allargato questo universo di questo nuovo corso di Star Trek.
Esatto.
Saluto l'ultimo e poi ti giro la parola.
Okay.
Daniele con Antoni, buonasera, bellissimi. Buonasera Daniele, che è il presidente di Cartoon Coverland, con cui collaboriamo, tra cui abbiamo fatto anche alcune dirette insieme con alcune interviste ai doppiatori, per esempio uno dei video più seguiti sul nostro canale, l'intervista ad Alessandro Rossi, il doppiatore di Jean-Luc Picard, oppure anche una delle più recenti, quella ad Alessio Cigliano. Comunque facciamo un ingrosso in bocca al lupo a Daniele, perché insieme a sua moglie stanno aspettando un figlio, quindi in bocca al lupo. Anzi, congratulazioni.
Congratulazioni, più che in bocca al lupo. È il caldo, ragazzi, è il caldo, ovviamente.
Andiamo avanti con Sandro Emanueli. Buonasera, buonasera anche a te. Prego, Sofia.
Ok, dunque, continuiamo. Abbiamo di nuovo Stefano Reali che ci ridice bentornati. Grazie mille, carissimo. E andiamo avanti con Daniele Procelli, scusa, che ci dice: buonasera, finite le vacanze, eh? Felice di rivedervi. Sì, finita, proprio finita. Felicissimi di rivedere anche.
Forse a settembre facciamo anche qualcos'altro.
Ma... esatto. Continuiamo avanti. Andiamo con Mauro Vallanti, il nostro immancabile, che ci dice: ma no, è ritardissimo, scusate, seguirà poesia, mi raccomando, perché mi stavo già offendendo. No, scherzo, ben collegato caro Mauro, mi sei mancato, ci sei mancato. Continuo con Claudia Polloni che ci dice: ciao Ne, che questa volta non mi inganna, non rimango perché non ho ancora visto la puntata e ho paura degli spoiler. Non ti preoccupare carissima Claudia, ci sta che magari quando hai finito la puntata noi siamo ancora qui a divagare, quindi non temere, in caso ti puoi ricollegare e ci trovi di nuovo. Penso di aver salutato tutti, mi è un attimino impazzito il refresh, mi dai una conferma?
Io sono fortunato, okay, con il caldo, ci dice Alessio Martin, qua ad Aosta ci sono 23 gradi e l'aria.
Oh.
Fortunato, perché qui a Prato ce ne sono 30 di gradi.
Anche a Firenze.
E fa assolutamente caldo, infatti perdo le goccioline di
sotto. Esatto, non offendetemi se mi sventolo, ma se no mi sciolgo, mi raccattate con il cucchiaino, come si suol dire.
Ci ha raggiunto anche l'immancabile Davide Fiscillo. Ciao ragazzi, ci manda 4 lunga vita e prosperità. Bene, direi che con i saluti iniziali abbiamo concluso e quindi è arrivato il momento delle foto del pubblico. No, perché ci
no.
Siamo
fermati. Esatto.
E quindi io direi di mettere le mani sulle tastiere e di dare un voto da 1 a 10 a questo primo episodio della seconda stagione di Star Trek Lower Decks, che facciamo vedere qui in copertina. Dunque, comincia tu Sofia con un breve commento e un voto, poi okay, dopo le pagelle, spoiler alert, quindi esatto, per adesso cerchiamo di non spoilerare, ma diamo soltanto un voto a questo episodio. Prego Sofia.
Prima di dare il voto posso leggere la poesia di Mauro Vallanti, visto che mi erano mancate e visto che ce l'ha mandata proprio adesso?
Prego.
Ok, allora il carissimo Mauro, il nostro poeta maledetto, ci scrive: bentornate belle gioie, che calore date alle gote, che avvampate sempre il mio cuore, non è merito solo del calore. Anche il caldo e meno opprimente di Talking Track, voi, sublime gente. Grazie mille. Le tue poesie sono sempre fantastiche, quindi grazie mille, Mauro, mi erano mancate. Devo ammettere, lo aspetto con ansia ancora il libricino. Comunque, torniamo all'episodio. Allora, il mio voto per questo primo episodio della seconda stagione è un 7. Non è un 7 troppo deciso, ma è un 7 di incoraggiamento. Mi aspettavo qualcosina di più da questo primo episodio, sì, soprattutto visti tutte le cose che aveva promesso anche Mike McMahon, come era finita la scorsa stagione e tutto, quindi non lo so, avevo le aspettative un pochino più alte, però comunque mi ha intrattenuto, quindi non posso lamentarmi. Per adesso mi fermo qui, tanto poi avremo tempo di parlarne per benino. Jared?
Quindi? Il voto
sette.
È?
Il mio voto è un 7. Un po' stiracchiato, ma un 7.
Bene, il mio voto invece, io parto subito con il voto, il mio voto è un 6,5. 6,5 perché l'ho trovato a livello tecnico, a livello dell'emozione, un bellissimo episodio, però ho trovato la trama di fondo un po' deboluccia. E soprattutto per un episodio premiere che doveva aprire questa seconda stagione, l'ho trovato, diciamo, non brutto, ma un po' di transizione. Cioè, mi aspettavo più fuochi d'artificio, e invece, diciamo, è stato molto un episodio di transizione, e non posso dire tanto, perché adesso siamo ancora
esatto.
In una fase pre-spoiler, ma fidatevi che dopo motiverò il perché. Comunque, un 6,5 lo trovo un buon episodio, ma anche io mi aspettavo decisamente di più, visto come hai detto anche tu, Sofia, gli ultimi episodi della scorsa stagione li ho trovati veramente superbi. Questo l'ho trovato un po' un'involuzione, siamo un po' tornati, diciamo, ai primi episodi della prima stagione di Star Trek Lower Decks. Almeno io la vedo un po' così. Però avremo tempo di motivare. Ricordo che ognuno di voi è libero di dare il proprio voto, non deve essere per forza uguale al nostro, e noi non abbiamo più ragione di voi tra i commenti.
Esatto.
L'importante è commentare con rispetto e con educazione.
Esattamente.
E direi di partire proprio con i primi voti che fioccano fra i commenti. E il primo è Giordano Bracalente con un 8,5. Quindi Giordano è rimasto decisamente più convinto di noi. Anche Assunta, il mio voto per la Strange Energies è 8. Fra l'altro, io mi sono chiesto perché non l'abbiano tradotto in italiano questo tipo.
In effetti è strana come cosa, cioè non...
Nella didascalia dell'episodio c'è scritto strane energie, mentre racconta l'episodio, via, diciamola così.
Sì, nella didascalia, sì.
E quindi non capisco perché poi nel titolo l'abbiano lasciato in inglese. Lo scopriremo vivendo.
Esatto.
Andiamo avanti con Alessio Martin. Io voto 10 sulla fiducia perché non ho visto l'episodio. Ma ora me lo raccontate. Poi Giordano Bracalente ci dice anche che 8,5 ma l'ha già visto due volte. Anche io l'ho visto due volte, l'ho visto una volta in italiano e una seconda volta in inglese. Giordano Bracalente dice giustamente astinenza. Sì, è veramente astinenza da Star Trek, decisamente. Tra l'altro l'ultima serie che abbiamo visto è stata proprio Lower Decks.
Esatto.
E abbiamo ripreso, insomma, da là. Riccardo Fraschià, in effetti concordo con Jared, 6,5. E poi abbiamo Roberto Politi, 6,5, la serie continua a non entusiasmarmi, confido in Prodigy per le serie animate, vedremo. Tra l'altro Prodigy hanno mostrato anche un bel trailer per la prima volta proprio di recente, quindi sembra una serie, diciamo, da valutare, da guardare. Giustamente dal trailer non ci si può immaginare molto, però comunque sono abbastanza incuriosito. Poi leggo Daniele e poi ti passo la parola, Sofia.
Ok.
Concordo con Jared, episodio di passaggio, episodi migliori. Concordo con Jared, episodio di passaggio a episodi migliori. Voto 6. Sì. Poi andiamo avanti con Santino Romano, che leggi tu.
Ok, Santino Romano dà un bell'8 spaccato. Continuiamo anche con Antonio Morano che ci dice 6.8, carino ma troppo prevedibile la storia e paragonandolo al finale della prima stagione, deboluccio. Guarda, sono d'accordo, infatti come ho detto io ho deciso di dare un 7, ma è un 7 un po' stiracchiato, è un 7 un po' sulla fiducia, vediamo che cosa succede prossimamente. Ma andiamo invece a un altro buon voto, ovvero, anzi, un mezzo buon voto, perché Andrea Baudino ci dice 10 all'inizio e la fine 5. No, scusa, 10 all'inizio e la fine, 5 tutto quello che sta in mezzo. Perfetto, ottimo. Andiamo avanti anche con Mauro Vallanti, che non ci dà un voto, ma ci scrive niente, oggi il Vallanti è un disastro. Faccio confessione, non ho ancora visto l'episodio, però non volevo e non potevo mancare alla live e continuo a seguirvi. Questo amore è vero per Talking Trek, gente. Sei un tesoro, tu e Alessio, perché non dimentichiamoci che anche Alessio Martin non ha visto l'episodio, ma ha dato comunque 10 perché ci siamo noi. Siete meravigliosi, ragazzi. Continuiamo con Masmara, che ci dà un bell'8 e tra l'altro ci dice che l'ha visto ben 2 volte. E Stefano Reali è un altro che si unisce al club di quelli che iniziano adesso a vederlo. Quindi dai ragazzi, direi che a fine poi
quando finite... Tra 25 minuti ricollegati e passaci il
tuo voto. E dici il tuo voto, mi raccomando. Mi sembra che non ce ne siano altri di voti all'episodio.
Per il momento no, e devo dire che è una media un po' particolare.
È vero.
10, 8 e 6. Cioè principalmente sono questi voti
praticamente, sì.
Quindi fosse andare una media dell'8 all'incirca, sì. Però ci sono molti che tra i 6, sono molti 6, cioè sono molte persone che diciamo la pensano a grosse linee come me e te, che si aspettavano un po' più fuochi d'artificio per un primo episodio che doveva aprire una seconda stagione.
Esatto.
E direi che arrivati a questo momento, se non arrivano altri commenti, è arrivato il momento di
tapparsi le orecchie, perché parte lo
spoiler alerta. Sofia, che cosa succede da adesso?
Da adesso si comincia a fare spoiler come se non ci fosse un domani, quindi a parte i pochi coraggiosi come per esempio Mauro Pallanti e Alessio Martin che si sono autodenunciati e hanno deciso di rimanere con voi, tutti voi altri ragazzi, se non avete ancora visto l'episodio e non volete spoiler, abbandonate la diretta. La diretta che ricordiamo potete sempre reperire in differita in qualsiasi momento. Altrimenti, beh, se l'episodio l'avete visto oppure se volete farvi gli spoiler, rimanete con noi. E per chi ha visto l'episodio, beh, commentiamo anche qui come se non ci fosse un domani.
E adesso possiamo finalmente un po' più parlare, no?
Esatto. Abbiamo un altro voto, tra l'altro, che è arrivato, perdonami se ti interrompo.
Prego, prego, prego.
Abbiamo Valeria Ferrario che ci scrive, ok, vi aspettavo alle 23.30, io do un bell'8. Sì, abbiamo scombussolato un po' l'orario questa sera.
Comunque le prossime probabilmente torneranno alle 23.30.
Esatto, esatto, vi avviseremo con previo anticipo. Comunque abbiamo un altro bell'8, quindi dai, devo dire che anche Valeria è rimasta soddisfatta. Bene.
Bene, adesso che siamo in pieno spoiler alert, direi che possiamo cominciare con l'analisi all'episodio, ma prima salutiamo Antonio De Stefano, buonasera a tutti, bentornati Capitano Jarrett e Primo Ufficiale Sofia, finalmente riesco a collegarmi. Buonasera Antonio De Stefano, visto che ci sei, dacci anche il tuo voto a questo Strange Energies, il primo episodio della seconda stagione di Star Trek Lower Decks. Bene, cominciamo con l'analisi e partiamo da questa prima scena. Come potete vedere è una scena che contiene qualche easter egg, ma prima andiamo diciamo a raccontarvi un po' la trama brevemente di questa piccola scena di introduzione. L'episodio si apre con Mariner sotto interrogatorio in una prigione cardassiana. Durante la fuga scopriamo che si tratta di una simulazione sul ponte Logrammi. Mariner la sta principalmente usando per sfogarsi verso il capitano Freeman di Poimler. La simulazione viene poi interrotta da una cadetta andoriana di nome Jennifer che dice a Mariner praticamente di andare da sua madre. Intanto, nel frattempo, Rutherford si comporta in modo strano, almeno secondo Tandy. Gli piacciono le pere e ha dato un terzo appuntamento al guardia marina Barnes, che nella prima stagione aveva ampiamente snobbato.
Esatto.
e Tandy teme che abbia una DMS, una degrazione memoria sintetica, e si impone di salvare l'amico. Questa, diciamo, un po' la breve introduzione in questa prima scene presigla, ecco, mettiamola. Esatto. Che dire di questa parte? Beh, le citazioni è sicuramente il richiamo ad Il peso del comando di Star Trek The Next Generation, dove c'era la scena in cui diceva io vedo quattro luci e c'è il Cardassiano diceva no, ce ne sono cinque, insomma, mentre torturava Jean-Luc Picard. E devo dire che è stata veramente un bel easter egg questo. Infatti, come possiamo vedere sopra la Cardassiana, e sotto vediamo invece l'episodio di The Next Generation lì a sinistra. E invece lì in basso a destra, anche lì è sempre un richiamo all'episodio di The Next Generation, perché Boimler olografico dice che lo stavano torturando con le luci, e quindi è evidentemente un richiamo. E devo dire che questa scenetta iniziale io personalmente l'ho apprezzata, veloce, rapida, ma comunque ci stava, caruccia, no?
Mm-hmm, assolutamente, guarda, io, a me è piaciuta, cioè mi è piaciuta questa introduzione che ti butta subito nel vivo dell'azione alla fine. E soprattutto devo dire che mi è anche piaciuto vedere appunto Mariner che si sfoga un attimo, che quindi appunto in questo modo appunto parla un po' con se stessa e un po' con gli ologrammi appunto di quello che non va. All'inizio, ti dirò la verità, c'ero cascata. Pensavo che avevo quasi idea che fossero veramente in una prigione cardassiana. Poi però quando, diciamo, c'è stato un momento di scambio dove appunto la Cardassiana dice ma perché te sei la figlia del capitano Freeman? E lei fa sì, lo sanno tutti qui, aggiornati. Da lì ho cominciato ad avere qualche sospetto che forse tanto vera non era. E ti dirò, mi è piaciuta questa cosa. Effettivamente è stata una buona scena d'inizio, su questo non ci piove.
Beh, io c'ho dalla tuta... Avevo
intuito, sì, che però è Lower Decks, quindi mi aspettavo un po' di tutto. Cioè, ormai non mi stupisco più.
Quando dice, oggi mi alleno le gambe.
Alla fine, oggi è il giorno delle gambe.
No, però dai, diciamo che come scena iniziale, fin qui era abbastanza convinto. Ecco, Antonio De Stefano, si parla di voti, ho iniziato la puntata nel pomeriggio e gli darei un 6 stronzito però. Uh-huh. E anche Antonio De Stefano dell'idea che si aspettava più fuochi d'artificio in questo primo episodio della seconda stagione. Questa scena sul ponte ologrammi, ci dice Assunta, mi è piaciuta. Bene, ci fa assolutamente molto piacere. Tra l'altro non siamo collegati in tantissimi, ma vabbè, siamo sotto il periodo di Ferragosto. Esatto. Certo, potevano scegliere un periodo migliore.
Facciamo... Infatti, col caldo, con tutto.
Perché, dai, obiettivamente, noi fan di Star Trek abbiamo aspettato interi mesi, che so, in primavera, dove avremmo visto volentieri qualsiasi serie di Star Trek, e invece il nulla totale, poi arrivi in piena corsa sotto il caldo battente, siamo tutti in vacanza e loro giustamente decidono di far uscire una stagione di una serie di Star Trek. Per fortuna dico che è un'animata, perché se era una live action era ancora più complicato.
Esatto, esatto.
Però comunque siamo contenti di essere tornati qui con voi, anche se non siamo tantissimi, comunque leggiamo più commenti e quindi ci divertiamo lo stesso. Inizia bene, ci dice Riccardo Frasca. Andrea Baudino, secondo lui la parte più bella dell'episodio. A me è piaciuta anche quella finale, però poi dopo ci arriviamo per gradi. Flavio Galzignato, ogni volta che vedo il pontologramma mi scappa il Fast Forward. Ah, benissimo. E Flavio Galzignato ci dice anche Star Trek 4 Season On. Anche il film di Star Trek, quello nuovo, è lavorazione, tra l'altro arriverà nel 2023, le imprese di Discovery della quarta stagione sono quasi a fine, hanno finito anche quello di Strange New Worlds, quindi qualche serie live action, secondo me, dopo Lower Decks arriverà. Lower Decks dovrebbe finire intorno alla metà di ottobre e poi devono decidere se lanciare Prodigy o lanciare Discovery. Se lanciano Prodigy... non credo che la vedremo in Italia, perché l'accordo di Paramount, che arriverà in Italia attraverso Sky oppure attraverso Paramount distaccato via app, arriverà soltanto nel 2022, mentre la serie è prevista, mi sembra, per questo autunno, sempre. Uh-huh. Non decidono di anticipare Discovery a Prodigy. Mauro Vallanti, che poi con questo caldo il pensiero corre subito al vulcano, quindi pienamente in tema, assolutamente. Infatti, guarda, noi stiamo grondando, in realtà facciamo finta di essere sulla Terra, siamo collegati sul vulcano in un punto grande, mettiamola così. Comunque, ad ogni modo, questa scena iniziale è stata carina, dai, una scena divertente, piena di easter egg, e secondo me poi è anche funzionata nel suo scopo, ecco, mettiamola così. Direi di andare avanti con la prossima scena, Sofia, che questa volta introduci tu.
Oh, prego. Allora, dunque, la USS Ritos sta effettuando il secondo contatto con gli Apergosiani. Lo scopriamo tramite, diciamo, la registrazione di un diario di bordo da parte del capitano Freeman. Mariner chiede di avere una missione secondaria tutta sua sul pianeta, ovvero ripulire la capitale di Apergos, per dare il buon esempio ai cittadini, che a quanto pare non spolverano dalla prima rivoluzione industriale. Ransom guiderà la squadra sul pianeta e diciamo che si nota una certa gelosia nei confronti di Mariner. Mentre Mariner, appunto, compie la pulizia, attiva in modo accidentale, un meccanismo che sprigiona un carico di strane energie. Ransom viene colpito dal flusso arcobaleno e ottiene dei poteri divini, perdendo il controllo. All'interno di questa scena, anzi di questa sequenza si può dire, c'è un riferimento, infatti il riferimento è a Gary Mitchell di Oltre la Galassia, che è appunto l'episodio della serie classica di cui abbiamo... Dov'è? Qui... No, aiuto, qui sotto un'immagine. Io vi dirò, all'inizio non mi ricordavo chi fosse Gary Mitchell quando l'hanno detto la prima volta, poi però ho visto l'immagine, la fotografia accanto a Tana, ho detto, ah, ok, ho capito, adesso mi sono ricordata. E beh, che dire, Jared, vuoi dirmi tu che cosa ne pensi di questa scena? Ti è piaciuta?
Arriviamo un po' diciamo che come sviluppo ci può stare, perché obiettivamente loro si occupano di secondi contatti, quindi diciamo chi ha fatto il lavoro sporco è già venuto e loro arrivano dopo e si occupano, diciamo, di sistemare tutte le cose con la federazione, no? E giustamente, secondo me, non invade pienamente la prima direttiva Mariner, perché comunque oramai loro erano già in contatto con la federazione, però fa una cosa che secondo me non avrebbe dovuto fare, cioè o perlomeno chiedere il permesso ai civili del posto e invece di chiedere al suo capitano. Io la vedo un po' così. Comunque, prendiamola per una serie comica, e come meccanismo ci può stare, certo mi sembra un po' forzatino, però ci può stare. Invece la citazione mi è piaciuta, e devo dire che poi questo episodio si rifà molto a questi personaggi della serie classica, tra cui anche poi dominati da Apollo in una delle sequenze successive, e devo dire che la citazione della serie classica ci stava dopo quella di The Next Generation. Sì, però cioè, la mia base su questo episodio è che sono bellissime le citazioni, è bellissimo tutto il comparto tecnico, l'animazione, questi colori arcobaleni che escono dalle mani, però ho trovato la trama un po' povera, cioè secondo me la trama non è stata proprio eccezionale, cioè è stato un bel episodio ben fatto per strizzare l'occhio ai vecchi fan o a chi ha visto bene o male tutte le serie, però secondo me ci voleva qualcosa in più a livello di trama. Comunque, ad ogni modo, questa scena qua non mi ha fatto particolarmente impazzire. Okay. Tu, Sofia, e voi tre commenti, fatecelo sapere.
Ma guarda, ti dirò la verità, allora, a me è piaciuto vedere Ransom che acquista questi poteri, e tra l'altro mi è piaciuto perché, diciamo che, da questa sequenza in poi partono anche delle linee comiche che poi rimangono per tutta la parte per tutto il resto dell'episodio. Uno di questi sicuramente, diciamo, che mette in mostra anche la vanità di Ransom, che noi sappiamo essere altissima. Ransom ha un'autostima di se stesso che è qualcosa di definitivo, cioè va oltre la definizione stessa di autostima. Infatti è stata fantastica la scena in cui, mentre loro stanno parlando con Freeman, si vede lui nello schermo che fa i pesi con gli alberi, perché dice non è, il difficile non è tanto diventare un dio quanto rimanerlo, e si mette a fare i pesi con gli altri, infatti mi ha fatto morire. Un'altra linea comica che poi si mantiene anche per tutto il resto dell'episodio è quella di Tana, che giustamente arriva giù nel pianeta, perché chiaramente insomma Ransom viene colpito, lei scende giù. E giustamente cosa succede? Arriva Tana, dice: ah, ma come hanno fatto a sconfiggere Gary Mitchell? Ah beh, Kirk gli ha lanciato delle pietre. E infatti è bellissimo, perché a un certo punto, ora non mi ricordo se proprio in questa scena o poco più avanti, quando cercano una soluzione, Tana dice: no, io vado a cercare delle pietre, vado a cercare dei massi. E questa cosa mi è piaciuta molto. Devo dire che secondo me, ecco, in tutto l'episodio, appunto, come hai detto giustamente te, nonostante comunque la trama non fosse esattamente brillante, o comunque non particolarmente, però mi è piaciuto appunto il comparto comico, cioè questa linea comica mi è piaciuta molto, e secondo me Ransom e Tana insieme funzionano molto bene. Già che ci sono, poi continuiamo con l'analisi, un altro personaggio che mi ha molto colpito nonostante sia secondario è praticamente il cagnolino o il galoppino di Ransom Stevenson, che è la cosa più felice di questo mondo, cioè mi ha fatto morire fin dall'inizio quando c'è appunto Ransom che chiede i D-pad a Mariner. Mariner gli dice: no, io tanto faccio quello che voglio, chiedilo a Stevenson. E giustamente poco dopo arriva Stevenson con la faccia più felice del mondo, con un cumulo di D-pad. Mi ha fatto schiantare, cioè l'ho trovata veramente fantastica come situazione. Quindi ti dico, cioè, nonostante appunto la trama non sia un granché, però secondo me sulla linea comica qui hanno fatto un buon lavoro. Ma ti lascio la parola a Jared, perché sennò mi dilungo un po'.
Vabbè,
troppo.
Alla fine parliamo di una serie che comunque è comica.
Esatto, cioè, esattamente.
Quindi... Però, diciamo, ho visto, diciamo, episodi migliori a livello di trama,
sì,
nella prima stagione.
Certo.
È un po' quello che mi lascia un po' così. Tra l'altro, per citare altri personaggi della serie classica con i poteri un po' da Dio, mi viene in mente il Cavaliere di Gotos, che poi è molto... Che poi c'ho la figura che poi ha ispirato anche un po', no, il personaggio di Q. Tra l'altro,
sì,
si diceva che il Cavaliere di Gotos potesse essere anche un Q. Quindi,
esatto,
sì, ricorda un po' quel tipo di personaggi lì che magari visti in una serie live action oggi farebbero storcere un po' più il naso, perché sono un po' dei personaggi che secondo me funzionavano molto più in quella fantascienza dell'epoca. Oggi probabilmente nell'animazione rimangono ancora credibili, probabilmente sì, rispetto alle serie live action. Però proprio non mi è piaciuto un po' il meccanismo con cui hanno innescato un po' tutto quanto. Poi che dire, parliamo anche di un altro aspetto importante, poi leggiamo tutti i vostri commenti. La gelosia di lui per Mariner, che effettivamente a me Mariner in questo episodio non è che mi sia stata molto simpatica, se sarò sincero.
Sì.
Cioè, sembrava molto di raccomandata, cioè era quella che non voleva far sapere che era la figlia del capitano, proprio perché non voleva diventare la cocca di mamma, e poi in realtà... faceva un po', ma tanto a me non posso dire nulla, sono la figlia del capitano, quindi faccio quello che voglio. Insomma, non mi era piaciuta particolarmente, e giustamente lui come primo ufficiale aveva tutte le ragioni, diciamo, per essere un po' indispettito, ecco, mettiamola
assolutamente
così. Leggiamo i commenti, dai, leggiamo i commenti, e partiamo da quelli che tu avevi fatto notare anche prima, come quello di Valeria Ferrario. Il difficile non è diventare un dio, ma rimanerlo, e giù di pesi, flessioni e strumenti da tappare.
È stato un momento altissimo, cioè...
Ricordiamo che sul nostro canale YouTube, per chi ci volesse seguire, innanzitutto iscrivetevi al canale, assolutamente, iscrivetevi al canale che è importantissimo, e attivate la campanella delle notifiche. Così poi potete accedere anche alla sezione commenti, basta iscriversi,
esatto,
al canale, e soprattutto votate il sondaggio che è ancora in corso, che sta vincendo Mariner, e io non voglio che vinca.
Non
facciamo vincere Ransom, su. E quindi no, scherzo a parte, votate il personaggio che vi è piaciuto di più, sono 4 le scelte, e sono Mariner, Tandy, Rutherford e Ransom. E Tandy era ultima in classifica inizio diretta, adesso è arrivata al secondo posto in pari merito con Rutherford e Ransom. Ma Mariner sta assolutamente vincendo su 14 voti. Leggiamo altri commenti. Oltre la galassia, uno dei pilot ufficiali della serie. Effettivamente, esatto. Sì, perché se consideriamo lo zoo di Talos scartato, poi reso in qualche modo canonico, però è stato inizialmente scartato, quindi sì. Anche se espediente di carbonite, poi è stato quello che effettivamente hanno mostrato per primo. Non ricordo mai, c'è l'ordine di produzione, l'ordine... Sì. È un po' un bel casino con la serie classica. Io sicuramente il primo che ho visto è quello con la creatura del sale.
Anch'io.
Però si vede che Oltre la galassia è stato effettivamente il primo, anche perché molte delle divise dei personaggi della serie classica erano sbagliate e quindi effettivamente si vede che era il primo. Tanto c'era un commento che ho perso di Riccardo Frasca che mi sembra ci diceva che è stato, eccolo qua, che era Gary Mitchell, è come dire chi è il primo ammazzato da Kirk. Effettivamente è stato il primo personaggio che Kirk, diciamo, ha combattuto. Tra l'altro mi ricordo questo combattimento lunghissimo, durava
minuti. Sì, è vero.
A confronto al duello non è nulla, cioè veramente con queste rotolate su rotolate in queste rocce, no, veramente fantastico.
È vero, me lo ricordo.
Sì, sì. È un bel episodio comunque, Oltre la galassia. Continuo con i commenti. Concordo con il buon Jared, grazie Flavio. Trama scarna e troppi riferimenti che alla lunga stancano. Lower Decks deve camminare con le sue gambe. Secondo me negli ultimi episodi della prima stagione ce la stava facendo e riusciva a fare un ottimo lavoro con gli easter egg. Devo dire, aveva fatto tutta una cosa veramente ben fatta. Comunque, però... ragazzi, non tiriamo le somme, questo è il primo, cioè magari gli altri sono tutti da 10 secondo noi, poi se a voi vi è piaciuto ed è da 10 siete nel giusto, cioè noi non, sì, sì. Non stiamo dicendo, noi non siamo dalla parte di quelli che dicono la verità agli altri, no, noi siamo spettatori e fan esattamente come voi. Prego Sofia.
Volevo spezzare in questo caso una piccola lancia nei confronti di Mike McMahon, perché mi ricordo che durante un'intervista lui parlò anche di tutti gli easter egg, perché diciamo che appunto mi ricordo che c'era questa intervista dove lui parlava del cofanetto di DVD, dove c'era proprio anche la sezione, proprio un contenuto speciale dove venivano indicati tutti gli easter egg di Lower Decks. E lui a questo proposito disse che sì, nella seconda stagione ci sarebbero stati, ma la seconda stagione non sarebbe stato solamente un grosso easter egg. Appunto, diciamo che il suo intento era che comunque Lower Decks iniziasse a un certo punto a camminare effettivamente con le sue gambe, quindi ci sta che questo episodio fosse ancora un attimino di assestamento e poi magari già dal prossimo, come dire, caleranno o comunque se ci saranno presenti avranno comunque una funzione per la trama. Queste le parole di Mike. Ovviamente, ripeto, cioè non voglio assolutamente, come dire, andarvi contro, ragazzi, è giusto per, diciamo, avere un pochino due pesi, due misure, però ovviamente non abbiamo ancora visto, quindi non possiamo sapere, magari quel buon Mike ci ha raccontato un mucchio di cavolate, quindi d'altronde chi vivrà vedrà, come si suol dire, cioè potremmo scoprirlo solamente guardandolo.
Assolutamente d'accordo. Assunta Viviani, sono d'accordo con Jared, mi ricorda anche l'episodio della TOS dominati da Apollo, soprattutto in una delle scene successive.
Esatto.
Antonio De Stefano, oggi concordate tutti con me, vi abbraccerei tutti, ragazzi. Concordo con Jared, situazione un po' forzata, come anche il fatto che un semplice guardiamarina possa ignorare gli ordini di un comandante. Ciò ho trovato un po' incoerente, questa sorta di anarchia con ben placito di tutti. Però dai, lo fa anche Burnham, ma comunque,
sì, esatto.
Comunque Mariner, anche lei ha un bel caratterino che non si fa assolutamente mettere i piedi in testa da nessuno, però effettivamente quella scena lì è stata, a mio parere, ma non solo, a quanto vedo, un po' forzata. Flavio Galzignato, la pietà a Jim, la pietà a mal si addice al comando. Ecco una citazione da Oltre la galassia, credo. Poi l'interprete di Gary Mitchell è lo stesso di attore di 2001, Odissea nello spazio, e mi apre un mondo perché io ero assolutamente ignorante su sta cosa, tipo ho visto 300 volte 2001, Odissea nello spazio. Meno male che c'è il nostro Mauro Vallante, cultore di cinema. Riccardo Frasca, che poi devo ammettere che questo primo episodio mi ha lasciato anche un netto déjà vu, insomma mi è piaciuto ma non cambio voto nonostante sia ben fatto. Riccardo, se ti è piaciuto sei nel giusto, come ripeto,
assolutamente.
Anzi, se proprio siete contro la nostra opinione, motivate, perché a noi ci fa soltanto piacere. Io sono una di quelle persone che, se tu mi dai una spiegazione convincente, posso cambiare anche opinione. Quindi assolutamente motivate le vostre opinioni. Intanto andiamo avanti con il sondaggio che sto guardando, e Mariner è sempre prima, ragazzi, al 40% vincerà in questo sondaggio. Comunque, per accedere al sondaggio dovete andare nella sezione commenti del video su YouTube, quindi è facilissimo da trovare, ecco. Dunque, dopo questa scena io direi di passare alla prossima.
Eccoci qui.
Prego, Sofia.
Ok, allora torniamo un attimino da Tandy e Rutherford. Dunque, Tandy cerca di risolvere il problema tra il cervello sintetico e l'ippocampo di Rutherford tramite, diciamo, delle non piacevoli scosse improvvise che provocano dolore. Il tentativo fallisce miseramente, e tra l'altro Rutherford si arrabbia anche, diciamo, parecchio con la cara Tandy, ma Tandy continua a provarci, inseguendo Rutherford per tutta la Serritos. Alla fine, appunto, come vediamo nell'immagine divisi da questo campo di forza, Tandy confessa. Rutherford non ha la DMS, ma semplicemente Tandy aveva paura di non piacere più all'amico per via del nuovo impianto. Semplicemente, appunto, aveva, come abbiamo detto all'inizio dell'episodio, aveva notato che c'erano stati dei cambiamenti in Rutherford, perché ricordiamoci che appunto la prima stagione era finita appunto con Rutherford che aveva avuto questo cambio di impianto, e quindi diciamo che lei si era un po', cioè salta fuori che lei si è spaventata, ha detto cavolo, gli piacciono le pere, ha chiesto l'appuntamento a questa ragazza, insomma, per il terzo appuntamento, tutto quanto, cavolo, sta a vedere che non mi vuole più bene. E tutti sappiamo che cosa succede quando Tandy gli viene in mente che non le vuoi più bene. E quindi appunto, però alla fine fortunatamente tutto si risolve a tra luce e vino. Se non che alla fine, e anche qui torniamo nell'ambito della gelosia, durante l'abbraccio tra Rutherford e Tandy, Rutherford dice no, non ti preoccupare, saremo sempre amici, anche perché tu comunque hai trattato, diciamo, il mio problema come praticamente un esperimento scientifico, quindi mi vedi più come una macchina che come una persona, detta in modo molto spiccio. Insomma, si abbracciano e Tandy fa no, ti voglio bene anch'io, però non uscire più con Vance. E qui secondo me un po', come si suol dire, gatta cicova. Infatti non vi nego che nel corso di tutto questo episodio, ora mi prendo un attimino per fare un paio di considerazioni. Allora, non mi è dispiaciuto vedere Tandy in questo modo, però diciamo che, come dire, comincia a essere piuttosto palese il fatto che, secondo me, Tandy prova qualcosa di molto forte per Rutherford. Non so, magari poi è il suo modo di vivere le cose da orioniana, perché insomma, ci può stare, cioè magari appunto lei ha questo modo di vivere la vita, questo modo anche di vivere un po' le delusioni in ambito di amicizia, di amore. In effetti appunto mi ricordo la sua frase in un episodio della prima stagione, dove lei dice no, devono essere tutti i miei amici, cioè il mio scopo quando incontro una persona è che questo diventi mio amico. Quindi effettivamente il comportamento di Tandy non stupisce, può risultare antipatico, perché non lo nego, in certi momenti l'ho odiata, cioè quando c'era quel poveretto di Rutherford che voleva stare con Bars, voleva andare a fare il bagno dove doveva andare, insomma, al centro dei cetacei, lì c'era lui che diceva no, io voglio solamente andare a fare il bagno con le ragazze, no! Quindi insomma, poveretto. Però ti dico, tutto sommato effettivamente il comportamento di Tandy l'ho trovato giustificato, ok? L'unica cosa che mi dispiace, e infatti questo è una delle due cose che non mi fanno dare proprio un 7 pienissimo all'episodio, è che rispetto alla prima stagione Rutherford e Tandy hanno veramente poco spazio sulla scena, perché diciamo che questo episodio sicuramente si concentra molto di più sul rapporto tra Mariner, Ransom e il capitano Freeman, e ci stava benissimo, però insomma mi è un po' dispiaciuto vederli messi in disparte loro due. Secondo me, purtroppo, anche se non ci fossero stati, non avremmo sentito la mancanza, cioè diciamo che purtroppo questi siparietti tra Tandy e Rutherford sono un pochino fini a loro stessi, e questa cosa mi è dispiaciuta, perché vuol dire appunto che, cioè, se tu prendi le scene le scene di loro due e le togli, alla fine dell'episodio, alla fine della trama, non cambia nulla. E questo, ripeto, mi è dispiaciuto. Però, tutto sommato, la loro dinamica non è stata male, cioè, carina, speriamo che Tandy torni un pochino, si ripigli un po', perché insomma, però comunque dai, ci stava, cioè non... ha avuto un po' degli alti e dei bassi, insomma. Sono un po' combattuta su Tandy questa volta, ho voluto molto bene a Rutherford, sarò sincera.
Ma secondo me il fatto che comunque loro proprio non hanno proprio interagito con il problema dell'episodio, cioè
sì, esatto,
hanno fatto ho vita a sé sulla nave e non hanno minimamente, esatto, trovato il problema sul pianeta, e da dei pro e dei contro, perché comunque mi è piaciuta la scena in cui c'era tutto il casino fuori, dove tra l'altro c'era Ransom che era diventato gigante, poi dopo ne parliamo in modo approfondito, e c'è lei, Tandy, che rincorre Rutherford con quella pistola da dottore, chiamiamola così, sì. E tutto questo loro ignorano il problema che c'è fuori, cioè pensano soltanto alle diatribe tra loro stessi, e è stato comunque carino, ti dico, questa parte qui a livello comico, però a livello di trama avrei voluto vedere più coinvolti, soprattutto nella trama principale, magari avrebbero potuto, esatto, dare anche loro un contributo. Eh sì, questo è in dubbio. Salutiamo Luca Sgambato. Buonasera, Trekkers in ritardo. Buonasera, Luca, ben collegato. Se hai visto l'episodio, lasciaci un voto. Da 1 a 10. La perseveranza di Tandy mi è piaciuta. Ad Assunta è piaciuta molto la perseveranza di Tandy. Quindi Assunta probabilmente ha votato Tandy. Antonio Morano. Concordo in tutto con Sofia. Comico, ma attendi i suoi metodi un po' sopra le righe, non arricchisce la puntata. Più che altro, secondo me, è che sa un po' di riciclo, perché nella prima stagione, non mi ricordo se era l'episodio che si chiamava La freccia errante di Cupido o qualcosa del genere, non mi ricordo bene come si chiamava, lo ammetto, comunque c'era un episodio in cui Boimler si innamora di un personaggio, e poi scopriamo che in realtà c'era un parassita, per questo quel personaggio si frequentava con Boimler.
Davvero.
E c'era Mariner tutto il tempo che faceva delle indagini, che faceva un sacco di casino sopra, ed era veramente asfissiante. E per me in questo episodio succede praticamente la stessa cosa. Cioè, è l'identica situazione, non c'è il parassita in questo caso, per fortuna di Rutherford, però diciamo è stata una scena già vista, e rivedere una scena già vista nel primo episodio della seconda stagione non è stata molto scoppiettante, ecco, mettiamola così, almeno secondo me, ripeto, secondo me. E Roberto Politi fa un commento giustissimo: avevano detto che nella seconda stagione le due coppie di protagonisti si sarebbero mischiate. Assolutamente, infatti questo è anche uno dei motivi in cui ci sono rimasto un po' deluso, perché a me questo episodio principalmente mi ha saputo un po' di transizione, del tipo adattiamoci nel frattempo in cui non c'è Boimler, vediamo un po' come va avanti la vita nella Cerritos, e vediamo che insomma la questione Boimler non è stata del tutto sospesa, cioè, non è stata del tutto risolta, almeno per Mariner, perché mi sembra che gli roda ancora un pochino, quindi mentre gli altri due mi sembra che comunque stanno andando avanti, almeno ecco, a me mi dà questa idea.
Ecco, scusa, sempre rimanendo sul discorso delle coppie che si sarebbero mischiate, secondo me sarebbe stato interessante, appunto, se, perché alla fine, come ho detto prima, come dire, questa storia, questa diciamo sottotrama di Rutherford e Tandy finisce a tarallucci e vino, ok, finisce tutto con un gran volemo, sebbene, no, ma tu sei il mio migliore amico, tu sei la mia migliore amica e stop. Sarebbe stato interessante invece se Rutherford fosse rimasto infastidito dal comportamento di Tandy. Ora, noi sappiamo che Rutherford praticamente è un grosso orsacchiotto cibernetico e quindi probabilmente è impossibilitato ad arrabbiarsi, cioè, vabbè, lo vedete, c'ha una faccia, non può arrabbiarsi sto ragazzo. Però invece secondo me sarebbe stato interessante, appunto, magari poteva essere una cosa che partiva in questo episodio e poi veniva portata avanti magari nell'episodio successivo oppure a qualche episodio di distanza. Quindi perché effettivamente diciamo che un po', ma in realtà ho notato che è un po' l'andazzo generale della serie, che per carità va benissimo, perché ci sta che comunque tutto quanto si risolva sempre, alla fine è sempre successo e va benissimo così, anche noi spettatori siamo più contenti quando le cose finiscono bene. Però sarebbe stato altrettanto interessante vedere un minimo di suspense, cioè appunto un minimo di fastidio di Rutherford. Infatti quando c'è questa scena appunto finale di loro due che parlano dai due campi, cioè divisi dal campo di forza, e io me l'aspettavo che Rutherford dicesse qualcosa, cioè appunto insomma che un minimo di fastidio, come ho detto prima, lo dimostrasse, invece no. Quindi cioè, sono contentissima di questo, però l'ho trovato un po' forzato, molto semplicemente, cioè poteva essere interessante, ma hanno deciso invece di fare, come dire, un po' il compitino e finirla lì, tutto qua, e poi vabbè chiuderla con la battuta brillante di Tandy, però insomma si poteva fare un pochino di più, secondo me, più che altro per portare avanti un pochino meglio la loro sottotrama. Poi non so cosa ne pensi tu, Jared, però io la vedo così.
La penso grosso modo come te in questo caso. Direi di andare avanti, andiamo certo. Avanti con la prossima scena.
Oh.
E questa devo dire che mi è piaciuta, questa mi è piaciuta, so, ve l'anticipo. La testa di Renzo si ingrandisce, ovviamente qui c'è una bella citazione a Dominati da Apollo, della serie classica, prende il ransom e cerca di divorare la Serritos. Primo tentativo, forse se non si possono annullare i poteri di ransom si possono aumentare fino a mandare in cortocircuito la sua divinità, ma si rivela assolutamente inutile. Secondo tentativo, Freeman cerca di risolvere la situazione riempiendo ransom di complimenti. Però la situazione si risolve che su Apergos Mariner prende a calci le parti basse di Ransom fino a far scomparire del tutto gli strani flussi energetici, e poi gli tirano una bella pietra sopra e la risolvono un po' come Gary Mitchell. Sì, mi è piaciuta fino a un certo punto però anche questa scena, perché come l'hanno conclusa sinceramente non mi è piaciuta, perché per quanto tu la possa mettere una serie comica, ma anche per dire Ricchi e Morti, Solar Opposite, tutte serie ideate da e sceneggiate da Mike McCann, questa l'ho trovata un po' spicciola, dai, cioè risolverla tirandogli i calci nelle parti basse, per non dire l'altra parola, l'ho trovata veramente un troppo spicciola. Cioè mi sarebbe piaciuta invece, ve la dico come l'avrei sceneggiata io, un po' alla finale di It. Invece di fargli complimenti, l'avrei fatto sentire uno straccio, l'avrei fatto sentire inutile, come quando offendevano Pennywise fino a renderlo, diciamo, debole. E a quel punto poi la sua forza sarebbe, cioè tutto il suo potere sarebbe svanito, mettiamola così. Io l'avrei voluta vedere più in quel modo, no? Più alla It, mettiamola così. Però in ogni caso l'avrei accettata pure con i complimenti. Ma con i calci nelle parti basse, sinceramente, a sto punto manco la roccia direttamente senza fare tutta quella scena prima. Ecco, io la vedo così. Però devo dire che questa cosa, che lui prende la nave con le mani, che poi vediamo che in realtà è coperta dagli scudi che la salvano un po', è stata molto molto carina. Soprattutto, come dicevo prima, quando si vedevano le scene con Tandy e Rutherford che si rincorrevano e si vedeva, come si diceva, in secondo piano,
in profondità di campo,
meno male c'è la nostra studentessa di cinema, Ransom, che nel frattempo sballottava la Serritos, e quella parte lì l'ho veramente apprezzata. E qui ovviamente, se non una citazione, sicuramente un richiamo a Dominati da Apollo, un episodio veramente notevole della serie classica. Sì, si rifà a tutti questi personaggi che hanno caratterizzato un po' le serie di Star Trek, con questi superpoteri. Possiamo mettere anche Q volendo, non ha fatto una scena del genere, ma comunque ne sarebbe stato comunque capace, quindi ci sta. Comunque la scena in sé di lui che si rafforza con i raggi e che poi prende la mano e sballotta la Serritos mi è piaciuto un sacco. Come l'hanno voluta concludere è lì che l'ho trovata veramente debole. Poi ragazzi, è la mia opinione, anzi sono curiosissimo di sentire come voi avreste voluto vedere questo finale, almeno questa parte finale di questa sequenza, ecco. Prego Sofia.
Ma allora, io non ho idea di come avrei voluto vedere finire questa sequenza, ti dirò la verità, perché non l'avrei saputo, ma il problema è molto semplice secondo me. Il problema di questo episodio è, adesso pensandoci un attimo, è che finisce nel momento esatto in cui comincia il climax. Il climax è quel momento in cui la tensione è alle stelle, arriva appunto questo l'enorme problema della situazione, in questo caso Ransom, che sembra praticamente, se ci facciamo caso, appunto essendo una forza divina, sembra qualcosa, diciamo, di indistruttibile, qualcosa che non si può, diciamo, buttare giù, e quindi giustamente in un buon climax si cerca il modo effettivamente per buttarlo giù, come ha detto prima Jared, come in It con gli insulti, oppure come qua stava facendo Freeman con i complimenti. Il problema è che il climax qui inizia, arriva a un certo punto e poi finisce tutto improvvisamente. E questa cosa mi è dispiaciuta, perché cioè poteva effettivamente avere un tipo di finale migliore, poteva essere risolto in altra maniera. Come non lo so, sinceramente, perché era una cosa talmente tanto immensa che effettivamente trovare una risoluzione non sarebbe stato facile. Però, insomma, il fatto di venir preso a calci nelle parti basse, l'ho trovato una soluzione un po' pigra. Cioè, nel senso, sì, fa ridere la prima volta perché non te l'aspetti, ma poi quando vai a rivedere l'episodio due, tre volte, come è successo a me, perché magari lo devi analizzare e poi ne devi parlare, cioè, un po' te lo aspetti, cioè dici, ok, adesso succede questo. Quindi, non lo so, ho trovato quest'ultima parte un po' debole, come avete detto anche, come ha detto anche Jared, come mi sembra che, insomma, come penso che sia opinione anche un po' condivisa. Mi è piaciuto, invece, ma passiamo anche a un lato positivo, mi è piaciuto molto come è stato realizzato graficamente. E ti dirò la verità, Ransom mi è piaciuto davvero tanto. L'ho apprezzato veramente, veramente tanto. A me all'inizio, nella scorsa stagione, non mi stava particolarmente simpatico. In questo episodio l'ho rivalutato. Cioè, mi è piaciuto tantissimo, ci sono dei momenti in cui lui, come dire, parla del rapporto tra Mariner e Freeman e dice anche effettivamente delle cose giuste, cioè gli dice è inutile che voi fate finta, tanto lo sanno tutti che non vi sopportate, cioè della serie piantatela, smettetela, e questa cosa mi è piaciuta. Quindi ti dico, peccato veramente per la risoluzione finale, molto molto sciocca. Cioè sì, va bene la goliardia, va bene, ok, è Lower Decks, quindi ci sta per il tipo di prodotto che è, però insomma poteva essere fatto meglio, dal mio modesto parere. Semplicemente questo. Però ti dico la verità, vedere alla fine Tana che arriva con il muletto, con il masso, mi ha fatto ridere, perché appunto quella scena lì mi ha fatto ridere.
Ridere quella, perché quella è quasi inaspettata.
Esatto,
quella lì è proprio spicciola, cioè
esatto, esattamente, cioè è questo il discorso, cioè sembra proprio quella comicità, o comunque appunto sembra una chiusura fatta perché bisognava chiudere, come dice giustamente, posso evidenziare un commento, come dice giustamente Antonio Morano, dice il finale mi è parso fatto in fretta e furia per finire l'episodio, e sono d'accordo con te caro Antonio, perché anch'io ho avuto purtroppo questa, come dire, questa sensazione, cioè sta finendo il minutaggio, dobbiamo stare nei 20 minuti, abbiamo tirato dentro una situazione più grossa di noi, una cosa che rischia di non avere più soluzione, vabbè, buttiamola in cacciare e chiudiamola così. Ed è un peccato, perché ti dico, poteva essere divertente, poteva venire fuori qualcosa di interessante, di carino, invece no. Cioè, io infatti credevo che Freeman con i complimenti ci stesse riuscendo, perché a un certo punto sembra a un certo punto che Ransom le dia retta e dica ah, ok, allora effettivamente, perché ripeto, tutto l'episodio, scusa Jared, poi ti lascio la parola, perdonami, però sembra che c'è, cioè, effettivamente, se ci facciamo caso, il punto focale di tutto l'episodio, come abbiamo detto più volte, è la gelosia, e quindi ci stava come cioè l'abbiamo visto, la gelosia di Tandy da una parte e la gelosia di Ransom dall'altra, e ci stava come appunto risoluzione per chiudere, per arrivare alla fine appunto magari questo rapporto, perché alla fine noi capiamo che Ransom vuole essere al fianco di Freeman, cioè vuole essere il suo numero uno. Ed è interessantissima come cosa, è molto bella. E no, e invece no, dai, un calcio lì e abbiamo finito tutto. Peccato, veramente peccato.
Ma cioè... poi l'avesse fatto una volta sola, cioè ne fa 4, 5, 6, poi riprende un po'
è
di
quello. È quello.
Non cioè... facciamo più ridere, cioè magari la prima volta, ok, ma poi...
Esatto, cioè almeno, in senso...
sempre secondo noi, cioè...
Poi certo, ragazzi, ovviamente.
Poi, liberi, insomma... esprime il vostro giudizio, però vedendo i commenti mi sembra che questa parte del carcere nelle parti basse non è piaciuta a nessuno. Vedo nemmeno Antonio De Stefano che concorda con Antonio Morano, che ha scritto il commento che gli era fatto in fretta e in furia il finale, e nemmeno ad Assunta Viviani e nemmeno a Riccardo Frascà, sceneggiatori stanchi, svogliati su questa parte delle calci.
Anche Flavio Calzignato ci scrive la pedata del lower country, mi piace questo termine, non è proprio una novità, l'ho trovato banale assai. Guarda, mi trovi d'accordissimo, assolutamente.
Comunque, arrivati a questa scena, passiamo poi al finale effettivo.
Esatto.
E arriviamo al finale effettivo con sulla Cerritos la situazione di nuovo tranquilla. I Ponti Bassi fanno compagnia a Mariner, che si trova in detenzione dietro un campo di forza, e Rutherford sembrerebbe tornato quello di sempre, ovvero non gli facciano più le pere, e il rapporto tra Mariner e Freeman si è ristabilito. L'episodio poi si chiude con una rapida scena con Boimler sulla Titan, che per sfuggire all'attacco di navette e Paclet nemiche, la nave entra in un'anomalia spaziale che la porta in una perturbazione gluconica. C'è già questa parola.
Le perturbazioni gluconiche.
Lo scopriremo, insomma. Con questo, diciamo, si conclude l'episodio. E proprio mi leggo un commento di Claudio Poloni: sono tornata banale, voto 3. Però vedi, anche a Claudio è stata un po' più cattiva, però effettivamente non è stato un episodio che a molti di noi ha fatto i fuochi d'artificio. Poi che è piaciuto, rispettiamo, li ripetiamo sempre. Comunque, questo finale in sé mi è piaciuto invece. Questa parte finale sulla Titan mi è piaciuta perché personalmente io l'ho sentita come l'assenza di Boimler. Perché alla fine io i veri due protagonisti della serie li ho sempre riputati, Boimler e Mariner. E l'assenza di Boimler si è sentita molto, soprattutto se poi non valorizzi Rutherford e Tandy come dovresti. Cioè sono un po' il contorno al piatto principale, come mettiamola così. Curioso di vedere le vicende della Titan, non so l'effettivo, perché in realtà io non ho neanche controllato se fosse uscito un trailer sul prossimo episodio. So come si chiama e so che introdurranno il nuovo capo della sicurezza, sappiamo soltanto questo perché lo scopriamo direttamente dal titolo, perché l'episodio si chiama Kaioshin His Eyes Open, almeno in inglese, che è un po' un gioco come nell'episodio di Darmok di The Next Generation. Infatti il nuovo capo della sicurezza è un tamariano di nome Kaioshin, e poi lo scopriremo, insomma, per bene nel prossimo episodio. Però in realtà io nel prossimo episodio vorrei vedere anche un po' la Titan. Cioè, so che la serie si basa sulla Cerritos, però vorrei vedere un po' la Titan, non quei 5 minuti, quel minuto e mezzo alla
minuto
fine.
Minuto e mezzo, 5 minuti, troppo, era metà episodio.
Il fatto che loro pensavano che Boimler si facesse la bella vita, invece è più incasinato di loro. Ha evoluto le sfide alla Enterprise, e quindi adesso ti godi la Titan. Con queste... No, il finale devo dire che mi è piaciuto. Ha fatto guadagnare mezzo punto per me all'episodio complessivo.
Guarda, mi trovi d'accordo, effettivamente la scena finale sulla Titan è spassosissima. Adoro le espressioni di Riker. che è convintissimo in tutto quello che dice, che continua a esprimersi come, come un grande, come si dice, come un grande studioso di musica, e questa cosa, ok, e questa cosa mi ha fatto morire. E poi, come si vede anche nell'immagine che hai messo, è bellissimo vedere l'espressione di Boimler spaventatissima e tutti gli altri super concentrati, super convinti, come della serie, vabbè, tanto questo lo facciamo tutti i giorni, tanto giorno più giorno meno non cambia nulla. E a proposito sempre di animazione, come stavamo dicendo, che effettivamente la qualità delle animazioni è molto alta anche in questa seconda stagione, mi è piaciuta molto l'animazione finale, quando loro vengono risucchiati, che le facce di tutti, soprattutto quella di Riker, in questo sorrisone, come dire, viene deformata e risucchiata nel, diciamo appunto, in questa
anomalia.
Sì, esatto, sì. In questa anomalia. E mi è piaciuto molto, devo dire, appunto, è stata una bella conclusione, e anche per me, sinceramente, ha alzato un pochino il voto dell'episodio, ecco. Quindi sì, buon finale.
Sì, c'è da capire se in effettivo un cliffhanger, sì, oppure è una metafora per far capire che loro fanno delle missioni impossibili e quindi lui non sta passando la bella vita, ma poi, beh, non riprendono più da quel punto, ma semplicemente era per farti vedere una metafora.
Se non mi ricordo male, correggimi se sbaglio, Jared, però sempre nell'intervista che citavo prima di Mike McMahon, lui aveva detto che i Pekled sarebbero tornati o sarebbero potuti tornare come effettivi nemici in questa, o comunque ostilità, in questa seconda stagione. Quindi in realtà ci sta che non sia una cosa, diciamo appunto, metaforica, ma che magari sia, come dire, qualcosa che effettivamente tornerà, se non ricordo male.
Sicuramente la Titan la vedremo altre volte.
Certo.
Come metafora, nel senso che loro affrontano delle missioni molto particolari rispetto oppure se ed è effettivamente una trama che riprenderanno in un altro pezzetto, okay, magari alla fine del prossimo episodio. Questo
intendo. Ok, cioè, perdonami, scusa,
o semplicemente
preso. Ok.
Comunque, ad ogni modo, senti, a me Riker sicuramente mi ha entusiasmato molto nel finale della prima stagione, perché è stato un po' inaspettato, nonostante gli spoiler ci avessero già fatto capire, perché noi abbiamo visto con molti mesi di ritardo rispetto agli Stati Uniti, che Riker e Deanna sarebbero apparsi. Però Deanna dove diavolo è? la prima domanda che mi pongo è: Deanna dove diavolo è? Non è,
ma sai che me lo sono chiesto anch'io?
Perché effettivamente mi sembra che anche lei faccia parte di quella nave. E seconda di poi, cioè, è stata bella perché comunque Riker è sempre bello da vederlo, però era un po' una minestrina riscaldata ributtata un po' lì, però comunque secondo me è stata carina come scelta, come finale non dico nulla, dai, mi è piaciuto il finale, almeno quello, devo dire che non faccio grosse lamentele. E leggiamo proprio i commenti e partiamo da a proposito della scena finale. Ci dice Antonio De Stefano: come mai secondo voi hanno le uniformi diverse sulle navi, sulle due navi della federazione? Questa è una bella domanda.
In effetti.
Però anche in Generazione, mi ricordo, nel film Generazione c'erano ufficiali che avevano delle uniformi in un modo e delle uniformi in un altro modo. Sicuramente quelle loro sono quelle di, zoomando un po', mi sembrano quelle più o meno del periodo della Nemesi, guardando un po' e scrutando un po'. Almeno mi sembrano quelle della Voyager sul finale, o di Space Nine. Comunque, mentre loro hanno delle divise tutte particolari. Questa è una domanda sicuramente interessante, Antonio, e spero troveremo risposta. Riccardo Frasca: il prossimo episodio sarà pubblicato venerdì prossimo? Assolutamente sì. Tra l'altro, oggi ci hanno fatto un bello scherzetto, perché tutti ci aspettavamo che sarebbe stato rilasciato la mattina sul presto, no? E invece è arrivato attorno a mezzogiorno e mezzo. Ecco, quindi per noi che dobbiamo creare la puntata è un po' più difficoltoso se l'episodio arriva più in ritardo. Tra l'altro avevamo anche anticipato la diretta alle 11, rispetto a di solito facciamo alle 11 e mezza, e quindi abbiamo dovuto fare le cose un po' più in fretta. Comunque sì, venerdì prossimo verrà pubblicato il prossimo episodio, e a questo punto penso allo stesso orario, sempre che non scombussano i piani. Mi ricordo Picard, sempre su Amazon Prime Video, usciva a mezzanotte.
Ah, sì, è vero.
Non hanno un orario preciso, dai. Su Netflix sai per certo che un prodotto originale esce sempre alle 9 del mattino. Anche se è prodotto dalla CBS, bla bla bla, se c'è scritto originale Netflix sopra, esce alle 9 del mattino. Discovery uscirà sempre alle 9 del mattino. Assunta Viviani, sì, il finale è stato divertente. Flavio Calzignato, amo questo lavoro. Riprende Subwinder. Anche a me il finale sulla Titan è piaciuto, ci dice Riccardo Fasca. Antonio De Stefano, sì, infatti sembra una sorta di pesce fuor d'acqua sul ponte della Titan, riprende Subwinder. Flavio Calzignato invece ci dice: Sofia è una scena copiata da un episodio dei Simpson. Ma sai che effettivamente mi ricorda tipo la sigla, tipo le varie sigle dei Simpson, no? Quando magari vengono risucchiati, succede qualcosa del genere. Boh, me la ricorda un po'.
Vabbè, come dissero in South Park, i Simpson l'hanno già fatto, i Simpson hanno già fatto tutto, quindi non me ne stupisco.
Flavio Calzignato ci dice: probabilmente le uniformi saranno una scelta stilistica per riprendere tutta la TNG. In effetti, in queste divise vediamo molto più colore rispetto a quelle sopra. Però io un minimo di spiegazione la vorrei, anche solo se mi dicono: guarda, per questa nave specifica ci sono questo tipo di divise. Perché, ad esempio, con Discovery l'hanno fatto nei romanzi definiti canonici, ma l'hanno fatto. Che dissero che l'Enterprise aveva le divise diverse perché erano divise ideate per la classe Constitution, una roba del genere, dissero. Che si salvarono anche perché anche la Defiant le divise erano colorate come nella serie classica, quindi loro dissero: no, ma nelle classi Constitution le divise sono in questo modo, semplicemente delle divise per classe di nave, praticamente una roba del genere. Magari è così anche qua. Riccardo Frasca, infatti che di notte stamani ha toccato aspettarlo. In realtà io ho aspettato fino a mezzanotte e mezza ieri notte, poi siccome dovevo andare a lavorare la mattina presto, una certa sono andato a dormire. Quando mi sono svegliato per andare a lavoro ho detto: ma ancora non c'è questo episodio. Stavo tornando poi dal lavoro e Sofia mi ha detto: no, guarda, è uscito. Ma tra un po' ho la paura che non usciva proprio. Quindi...
E io sono stata, guarda caro Riccardo, io sono stata attaccata a computer, PlayStation e applicazione del telefono, perché ho detto: vai, mi si è rotto qualcosa, non mi sta più aggiornando niente, e quindi avevo l'ansia che non uscisse più, che mi stessi perdendo qualcosa, ma poi finalmente appunto è arrivato, a mezzogiorno e mezzo ho ricominciato a respirare.
Leggiamo gli ultimi commenti e poi arriviamo sulla rush finale della diretta. Sarebbe bello se facevano una scena con Boehm nello studio di Diana a parlare col consigliere, come faceva Barclay. Assolutamente sì, mi piacerebbe anche a me, Roberto. Come la Disney che fa uscire i prodotti alle 9 del mattino. Oggi tra l'altro c'era l'ultimo episodio di The Bad Batch, serie che ho iniziato e che hanno certo interrotto, ma che magari poi riprenderò. Non mi stava particolarmente entusiasmando, però magari la riprenderò. Bene, direi che con questo episodio abbiamo concluso, diciamo, con questa scena, con questa sequenza, questa diretta, mettiamola così. Adesso la vera domanda è: che cosa vi aspettate dai prossimi episodi? Comincia tu, Sofia, poi leggiamo i commenti e poi dico anche la mia.
Ma cosa mi aspetto? Sicuramente mi aspetto che cominci magari una qualche piccola trama, diciamo, orizzontale che possa essere portata avanti per il resto della stagione. Mi aspetto, sinceramente, cioè mi aspetto, vorrei rivedere Boimler, perché anch'io l'ho sentita la sua mancanza, mi manca, il piccolo saccente mi manca veramente tanto. E poi appunto, come abbiamo detto varie volte, mi piacerebbe vedere, cioè anzi vorrei vedere questo equilibrio tra i quattro un po' andarsi a spezzare, quindi appunto le coppie mischiarsi e magari appunto vedere Rutherford e Tandy che escono un pochino dal ruolo di macchietta che magari hanno avuto anche in questo episodio e che magari diventano un pochino più preponderanti nel resto della serie. E poi soprattutto, attenzione, sono curiosissima la prossima volta, nel prossimo episodio, di vedere il nuovo ufficiale della sicurezza, perché Shax ha lasciato un grande vuoto nel mio cuore, ero presissima da Shax, è stato il mio ufficiale preferito insieme a Tana, li shippavo anche, invece poi me l'hanno fatto morire. Quindi sono molto curiosa di vedere, anzi voglio vedere il nuovo ufficiale della sicurezza e spero che sia all'altezza del carissimo Shax. E niente, questo è quanto. Non ho idee, diciamo, definite sulla trama, perché non so neanche cosa aspettarmi da Lower Decks. Sarò sincera, non riesco a dire vorrei vedere questo, vorrei vedere quell'altro, perché mi lascio sempre prendere molto dal flusso, ecco, almeno io, non so voi.
Io vorrei invece che riprendessero un po' dalla qualità degli ultimi 3 episodi della prima stagione. Mm. E soprattutto vorrei vedere un po' meno easter egg e più cose proprie, cioè che sia più una serie propria, che magari verrà citata in altre serie, ma non che lei deve citare tutte le altre, cioè che sia un po' più protagonista, ecco. E come hai detto tu, anche le intrecci di relazioni magari che si scambiano un po', perché si rischia sempre di mostrare le solite cose, come ci dice Assunta Viviani, meno battibecchi tra Mariner e Freeman, che effettivamente avevamo già visto abbondantemente nella prima stagione. Questo episodio che cosa risolve? Sicuramente ci fa vedere uno spaccato di quello che è successo dal momento della rivelazione di lei come figlia del capitano e dell'assenza di Boimler come personaggio si stanno adattando. Però è stato obiettivamente un episodio di transizione, cioè io voglio vedere più scintille e spero che nel prossimo sarà così. Vediamo i commenti. Antonio Morano, prossimi episodi Boimler, cioè lui vuole assolutamente vedere Boimler. E Antonio De Stefano, io spero sia in crescendo, un po' come la prima stagione, ma molto prima della 7ª puntata magari, ecco. Bravissimo Antonio, mi hai letto assolutamente nel pensiero. Comunque non è stato un episodio pessimo, però ci aspettavamo qualcosa di più. Almeno mi sembra che io e Sofia siamo meno male sulla linea d'onda. A tal punto non voglio avere aspettative da deludere, ci dice Riccardo Frasca. Bene, direi che con questo commento abbiamo un po' concluso la parte sulle sequenze, su che cosa ci aspettiamo dai prossimi episodi. A questo punto direi di fare un applauso a tutti i nostri spettatori che sono tornati a seguirci, questa ventina di persone collegate con noi a ormai un giorno da Ferragosto, perché siamo al 14, e quindi direi grazie a tutti voi. Inoltre ringrazio il mio primo ufficiale Sofia per le sue competenze di cinema e per la sua meravigliosa presenza.
E io ovviamente ringrazio il carissimo capitano Jared, che si è occupato di tirar su tutta quanta la diretta praticamente, e lo ringrazio sempre per farmi, diciamo, per ospitarmi all'interno di questi meravigliosi interventi.
E poi che dire, ricordiamo l'appuntamento a venerdì prossimo.
Esatto.
Che credo sarà alle 23.30, comunque voi in ogni caso esce sempre l'articolo il giorno prima della diretta, comunque esatto. Dovremmo tornare alle 23.30,
esatto.
Con il secondo episodio denominato in inglese, perché attualmente non sappiamo un nome in italiano, Kaioshin is Eyes Open.
Esatto.
E ricordiamo che però, per chi ci segue, aspetta Sofia, in podcast, per il momento su Fantascientificast la programmazione estiva è chiusa, e quindi chi ci segue in podcast ci ascolterà a settembre. Sarà strano chi ci ascolterà a settembre capire che questa diretta è stata girata circa 15 giorni prima, ecco, mettiamola così. Prego Sofia.
Io prima di chiudere faccio gli ultimi appunti social per ricordare tutti i canali in cui siamo presenti. Infatti io vi ricordo che i nostri due canali principali sono il canale di YouTube e la pagina Facebook. Per quanto riguarda YouTube, mi raccomando ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Mettete un bel mi piace alla diretta, anzi alla diretta e agli altri video, e commentate come se non ci fosse un domani, così ci diamo la buonanotte in allegria. su Facebook sempre processo simile, se non l'avete ancora fatto, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace, una love reaction alla diretta, e anche lì commentate come se non ci fosse un domani, così ci diamo la buonanotte. Ma questi due non sono i nostri unici canali, infatti ricordiamo che abbiamo anche il canale di Instagram, il profilo Twitter, il sito che viene continuamente, perennemente aggiornato con le novità più, con le notizie più fresche di, dell'universo di Star Trek. Hai il microfono mutato, Jared.
E, ogni giorno viene aggiornato.
Esatto.
Però aspetta, prego. Però prima di andare via, aspettate la fine della diretta, perché sveliamo chi vince il sondaggio.
Esatto. E inoltre aggiungo che se ci volete supportare ulteriormente, vi potete abbonare anche sul nostro Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamento. Il primo ufficiale a 2 euro al mese, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email. E poi c'è anche l'abbonamento capitano a 5 euro che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Talking Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette, come sta accadendo alla carissima Assunta Viviani, Alberto Cuffaro e Marco Nazzaro. Io inoltre vi ricordo, piccolo disclaimer, che questa non è assolutamente una forma di lucro verso il prodotto, il franchise di Star Trek, ma semplicemente una piccola forma di supporto verso Talking Trek e quello che facciamo. Prego Jared, ti lascio la parola. Penso di aver detto tutto quanto.
Assolutamente, Sofia, e ti ringrazio. Bene, adesso andiamo a questo punto a concludere il sondaggio.
Oh!
E devo dire che 3 personaggi hanno ottenuto il 18%. Mm-hmm. E quindi c'è per forza una vincitrice, e all'ultimo posto, anzi agli ultimi 3 posti, ci sono in pari merito Ransom, Rutherford e Tandy, e quindi il personaggio preferito di questo episodio è Beckett Mariner, anche se non sono d'accordo, il pubblico ha deciso ed è giusto così. Bene, prossimo episodio facciamo di nuovo un altro sondaggio, probabilmente votiamo altri 4 personaggi che sono stati protagonisti e vediamo questa volta chi la spunta. Tu, Sofia, per chi hai votato?
Guarda, io voto per Ransom, perché mi ha fatto morire, mi è piaciuto un sacco, quindi io voto per lui. Avrei voluto votare per Rutherford, ma come ho detto prima, qualcosina non mi ha convinto, quindi Ransom. Tu, Jared?
Ransom anch'io, assolutamente. Oh. Sì, assolutamente.
Stasera
sì,
siamo d'accordo. Sì.
Ransom anch'io. Bene, direi che abbiamo detto tutto, quindi appuntamento a venerdì prossimo con la prossima diretta, ovvero il secondo episodio della seconda stagione di Star Trek Lower Decks. Buonanotte a tutti e buon Ferragosto. Buonanotte e buone vacanze al mare, in montagna o dove volete, o anche sul Ponte Logrammi. Buonanotte.
Buonanotte.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.